Le malattie gengivali sono la principale causa della perdita dei denti. Se noti del sanguinamento, visita subito gengive.org per saperne di più, a cura della Società Italiana di Parodontologia e Implantologia.
Radio Anch'io, l'attualità in diretta con gli ascoltatori.
Sono le 9.06, Giorgio Zanchini al microfono, Radio Anch'io. Stamane è partito da quello che sta accadendo in Francia, poi il GR ci ha dato anche la notizia delle conseguenze terribili del maltempo. Dicevamo, vedevamo, ascoltavamo anche quello che ha appena detto la Ministra dell'Ambiente, Ségolène Royal, cioè che potrebbero esserci anche delle vittime, e si sta incrociando tutto ciò con un paese che non è paralizzato. Poi i francesi che ci hanno scritto e ci stanno scrivendo, gli ospiti francesi che stanno intervenendo tendono a smentire questa ricostruzione un po' drammatizzante che stiamo facendo noi italiani, ma è indubbiamente un paese che si sta protestando in maniera molto forte contro le modificazioni, la loi travail e la legge sul lavoro che il governo Valls, la presidenza Hollande vogliono assolutamente approvare prima delle elezioni del prossimo anno. E quindi le domande che arrivano sono le più diverse: perché gli italiani in fondo hanno protestato blandamente di fronte al Jobs Act? Ma quelle mi pare che i quesiti che interessano di più i nostri ascoltatori sono i seguenti, e li riassumo un po' per tutti, poi cito un po' di mail, un po' di sms, vi facciamo ascoltare WhatsApp audio e vivi ascoltatori. A chi ci sta ascoltando? Marta Fana, Emanuele Massagli, Giorgio Cremaschi tra poco, vari ospiti. La flessibilizzazione, la precarizzazione del mercato del lavoro, le modificazioni sono l'unica risposta possibile di fronte alla sfida della globalizzazione? Almeno sono un lavoro? Sono le uniche forme che possa assumere il lavoro oggi? Perché questa mi sembra la domanda che si pongono gli ascoltatori, e quindi vorremmo da voi le testimonianze su quello che il Jobs Act, ad esempio, ha modificato in Italia. Scrivo, leggo Michelle, 32 anni, esperienza decennale, due figli totalmente a carico, e niente, da 15 mesi sono disoccupata, trovo solo lavori che cercano under 29, che rientrano in garanzia giovani, che ricordiamo parte dai 15 anni. L'unico che ho trovato fuori garanzia giovane era lontano da casa, sottopagato, con i voucher. Inizio ad avere paura. E sui voucher qualcosa dovremo dire. 335-699-2949 per sms, whatsapp audio, Radio Anch'io, @rai.it per i vostri messaggi di posta elettronica. Due WhatsApp audio.
Buongiorno a tutti, sono Cristian De Lucca. C'è poco da fare, direi che la Francia ha una spina dorsale ben definita a differenza dell'Italia. L'Italia ha affrontato questa riforma del lavoro che credo che ormai è agli occhi di tutti da farlo occata, perché sì, qualcuno è stato assunto, io stesso sono stato assunto il 31 dicembre 2015, licenziato poi a febbraio. Cioè non è con qualche sgravio per 3 anni che si risolve il problema del costo del lavoro. L'Italia ormai può puntare solo sulle competenze, ma nel mondo globalizzato vi posso assicurare che le competenze si trovano anche da altre parti.
Non stupiamoci della Francia, che è rimasto l'ultimo baluardo in Europa contro l'ueismo selvaggio, cioè il liberal capitalismo che sta annientando tutti i diritti e le conquiste del mondo del lavoro e dei lavoratori stessi. Non c'è paragone con l'Italia, dove CGIL e CISL e UIL hanno accettato che per fare una manifestazione, oppure semplicemente per salutarsi, occorre avere il visto e lo sta bene dei garanti dei vari scioperi.
Un paio di ascoltatori scrivono le seguenti cose. Siete certi che la totalità degli ascoltatori sa esattamente ciò di cui state parlando? Non sarebbe opportuno anche rinfrescare pregi e difetti della riforma? Non so se si riferisca al Jobs Act italiano o alla loi travail francese, ma cercheremo di fare le due cose. Il vero punto, altro messaggio di Claudio, è la contrattazione aziendale. Su questo qualcosa abbiamo già detto, però bisognerà tornarci, perché questo è il nodo che diventerà determinante rispetto a quella di categoria, di settore. Quindi le condizioni, scrive Claudio, peggioreranno. Valeria da Roma, credo sia francese. Buongiorno Valeria.
Buongiorno.
Che ci dice lei?
Allora, no, io dico una cosa, poi non voglio entrare nel merito delle leggi o delle faccende. Come ha detto appunto una persona poco prima di me, in Francia in questo momento non c'è la paralisi. Posso anche dire un'altra cosa, i francesi adorano manifestare, a Parigi ci sono più di 365 manifestazioni all'anno, cioè più di una al giorno, per qualsiasi cosa. Per qualsiasi cosa.
Lei è romana, quindi sai, Roma ci va
non
vicino.
Sono romana.
No, dico, però vive a Roma, però quindi sa che anche in Italia.
Sì. No, cioè l'Italia è meno oppressiva in questo senso.
Meno conflittuale,
cioè,
lei dice.
Lascia anche più vivere il popolo, diciamo. Non solo, ma questi scioperi ad oltranza, come appunto quello del 95 che aveva messo in ginocchio la Francia, non ottengono mai nulla. Se lei guarda, nessun governo di destra o di sinistra ha mai ceduto di un passo. In compenso, la popolazione ha subito dei danni incredibili. Nel 95 molti esercizi hanno chiuso, non hanno più potuto andare avanti. Insomma, sono successe delle cose molto brutte. Per cui io trovo che quello che state lodando come grande spina dorsale, perché i francesi sanno...
No, parte degli ascoltatori.
Non è giusto. Ma posso anche dirvi un'altra cosa, che la situazione dei francesi è molto peggiore di quella degli italiani, perché in realtà... Tante leggi sono già passate nel tempo, molta gente può essere licenziata molto più facilmente, tante industrie chiudono e chiudono proprio perché le leggi sono troppo dure, quelle sindacali. Quindi la situazione dei francesi è peggiore di quella degli italiani.
Quello che ci sta dicendo Valeria non è dissimile da dalla risposta che ci ha dato Susanna Camusso la settimana scorsa, quando ci ha detto: guardate che le forme della protesta devono mirare a un obiettivo, e le forme della protesta e della rappresentanza da parte del sindacato italiano, con il compromesso, con l'ex concertazione, oggi diciamo fenomeno agonizzante, ma hanno prodotto tutele in realtà anche lodevoli. E quindi non è vero che gli italiani siano messi peggio, rappresentanza sindacale sia peggiore. Emanuele Vassagli e Marta Fanna su questo credo che ci possano aiutare anche a rispondere agli ascoltatori che vogliono precisione nella nostra e dalla nostra trasmissione. Emanuele Vassagli è presidente dell'Associazione per gli Studi sul Diritto del Lavoro, fondata da Marco Biaggi. Buongiorno Vassagli, benvenuto.
Buongiorno.
Puoi aiutarci un po' a rispondere a quello che è emerso sinora da queste telefonate, da questi WhatsApp, dalle forme della conflittualità anche?
Beh, è oggettivo che la risposta del sindacato, ma in generale di molti ambiti della società francese, alla riforma del lavoro sia stata molto più forte, quantomeno in termini visibili, in termini di manifestazioni, in termini di presenza in piazza, molto più forte dalla risposta del sindacato italiano al Jobs Act. C'è qualche parallelismo, perché teniamo conto che il sindacato riformista moderato cattolico francese, se vogliamo un parallelismo con la CISL, in realtà ha collaborato e ha condiviso buona parte dei contenuti della riforma, per cui il sindacato che è andato più in piazza è il sindacato maggiore, che è il sindacato di tradizione invece di sinistra francese, sì, che è stato il vero oppositore, quindi non si tratta di tutte le forze sindacali. La differenza secondo me più grande è che la Francia questo processo di liberalizzazione, diciamo così, delle regole del lavoro, di derogalizzazione del diritto del lavoro, ma è un processo che bene o male ha interessato tutto il mondo occidentale, in effetti ha incominciato a sperimentarlo molto recentemente, spinta dalla crisi economica, mentre l'Italia, per motivi di tradizionale rigidità del nostro diritto del lavoro, ha vissuto processi di questo genere già dal 2000, dalla fine degli anni 90, dal pacchetto Treu, e adesso noi pensiamo al Jobs Act, ma se ripensiamo alle opposizioni, alle proteste che ci furono invece nella stagione del fine anni 90, dell'inizio 2000, beh, insomma, ci accorgiamo che non è che l'Italia ha avuto un'opposizione
più blanda,
meno radicale. I francesi sono venuti in Italia, hanno parlato con alcuni testimoni politici e tecnici di quella stagione. È una stagione nella quale non per il sindacato, ma per l'opposizione delle frange più violente della società, io ricordo che i tecnici che lavoravano sulle riforme del lavoro hanno perso la vita in Italia. Per cui non è che noi non abbiamo conosciuto una stagione di questo genere. Ai tempi del Jobs Act, è vero, sicuramente non c'è stata un'opposizione della stessa intensità di quella francese, però il Jobs Act è arrivato dopo 5 riforme del lavoro in Italia, mentre in Francia diciamo stanno vivendo ancora quello che noi abbiamo vissuto negli anni 90.
Scusi Vassagli, a suo avviso ha ragione Cosmo da Milano, che ci ha appena scritto: la grande spina dorsale che molti lodano in realtà un'inutile rigidità contro un cambiamento che è inevitabile?
Io credo che in parte abbia ragione, nel senso che la precarietà, quello che viene contestato, no? La precarizzazione del lavoro, l'estrema flessibilità, eccetera, eccetera, non sono in prima battuta esito delle riforme ed esito delle leggi. ma sono una tendenza in atto in tutto il mondo occidentale del mercato del lavoro, alle quali le leggi provano a dare forma e regola.
Su questo,
ma non, guardi, è la legge che crea...
Su questo, Massagli, noi dedicheremo, insomma, ci soffermeremo in particolare nella terza parte, anche attraverso le testimonianze che ci state mandando voi ascoltatori sugli effetti del Jobs Act sulle vostre vite, sui vostri lavori. C'è un punto, Massagli, Fana, ma ci sta ascoltando anche Giorgio Cremaschi, che mi sembra decisivo ed è sottolineato anche da alcuni ascoltatori, quello del primato della contrattazione aziendale su quella di categoria o nazionale. Massagli, spiega agli ascoltatori, che è tra l'altro uno degli argomenti di dissidio nella triplice negoziato tra governo, sindacato e Confindustria in Italia. Perché è così decisivo, Massagli, e perché è così rischioso secondo i lavoratori?
Allora, questa è la vera differenza tecnica, tra l'altro è la più rilevante differenza tecnica tra il Jobs Act italiana, che è una riforma delle regole del lavoro, del diritto del lavoro, ma non è per nulla una riforma sussidiaria, nel senso che è una riforma delle regole dello Stato e imposta dallo Stato, per cui una riforma sulle leggi, e l'impianto francese. L'impianto francese demanda la maggior parte delle novità che vengono raccontate, anche per esempio rispetto all'orario, non si è parlato molto dell'orario rispetto alla francese, non lo affida a un obbligo legislativo, ma lo demanda alla contrattazione aziendale la possibilità di superare i limiti che ad oggi invece sono vigenti e imposti dalla legge centrale. Quindi la contrattazione aziendale assume molto più potere, superando anche i tradizionali confini del contratto nazionale. Perché questo è rilevante anche nel dibattito italiano? Perché affidare le modifiche alla contrattazione aziendale vuol dire non imporle uguali per tutti, ma far sì che ogni situazione che è diversa per motivi geografici, per motivi di settore, per motivi di produttività, ogni situazione possa utilizzare e prendere ciò che gli serve per incrementare la propria produttività, e la speranza di ogni riforma del lavoro è questa: consolidare i posti di lavoro e magari crearne.
Questo è un punto chiave. Marta Fana, perché dovrebbe essere quello che ci ha appena raccontato Massagli un arretramento di tutele del lavoratore? Marta Fana,
innanzitutto perché nella Travail è esplicitamente scritto che la contrattazione aziendale senza passare per un accordo con i sindacati può essere anche peggiorativa delle condizioni salariali e in generale di lavoro per i lavoratori. E questo è rilevante non tanto per quella che è la retorica della contrattazione aziendale come più vicina ai bisogni locali dell'azienda rispetto al suo mercato, al suo territorio, ma per il fatto che in Francia, come in Italia, ma soprattutto in Francia, nelle piccole e medie imprese i sindacati non esistono. Questo significa di fatto che la contrattazione aziendale metterà di fronte l'impresa e il lavoratore, dove il lavoratore però
è più debole, è asimmetrico, il rapporto è asimmetrico.
Ah, esattamente, e lo sarà ancora di più, anche perché dentro la Travail, nel caso in cui il lavoratore si rifiuti di accettare queste modifiche, ad esempio il pagamento degli straordinari al 10% rispetto al 25% attuale o cose simili, può essere licenziato per giusta e ragionevole motivazione. Quindi di fatto si procede a quella che è la possibilità di un ricatto, e questa non è flessibilità.
E questo, diciamolo, Fana, in Italia non c'è. Questo,
ma in Italia c'è anche, però ancora non è sancito da una legge. La questione della rappresentanza aziendale sta progressivamente avanzando.
È uno dei temi di discussione, sì. Tra l'altro le parti sociali vorrebbero che il governo non si impicciasse, lo dico con un'espressione un po' tirata via. Si fermi Marta Fana, volevo andare a Giorgio Cremaschi, prima leggo quanto ci ha mandato su Facebook Fabio. Credo utile dare alcuni dati. Innanzitutto il baluardo statalista francese non ha risolto il problema della disoccupazione, che è comunque elevatissima in Francia. La Francia si trova a dover prendere atto che il suo modello sta scricchiolando di fronte alla crisi. L'Italia è arrivata alla riforma del lavoro dopo anni di crisi profonda, come ricerca di una soluzione estrema la palude socio-economica che si era creata. La Francia sta iniziando a percepire la propria crisi con degli anni di scarto, semplicemente perché la Repubblica ha resistito meglio alla crisi. Chi in questi anni, decenni voglio dire, ha avuto quasi sempre una posizione antagonista rispetto al modello neoliberista, insomma, l'evoluzione del mercato del lavoro è stato Giorgio Cremaschi. Giorgio Cremaschi è stato presidente del Comitato Centrale della FIOM, nel 2015 ha lasciato la CGIL, quindi immagino che quello che accade in Francia parli anche alla sua storia. Cremaschi che è in treno, ma buongiorno, speriamo si senta.
Buongiorno. buongiorno a voi. La mia storia è poco rilevante, direi che parla a tutti i lavoratori italiani ed europei, parla nel senso che dice, dà un segnale di ribellione e non in un piccolo paese, noi ne abbiamo già avuti e penso quello che è avvenuto e sta avvenendo ancora in Grecia, dà un segnale di ribellione in uno dei più grandi paesi europei alle politiche economiche, sociali, liberiste, a quelle che stanno, è vero, dominando l'Europa e che però stanno distruggendo i diritti senza produrre un solo posto di lavoro in più. Questa è, io credo, poi la questione di fondo. Non c'è un solo paese che possa dire abbiamo applicato le politiche liberiste e quindi è davvero aumentata l'occupazione. È aumentata l'occupazione precaria, ma l'occupazione in generale è diminuita.
Però Cremaschi, la Germania.
È un'altra cosa.
Ecco, nel momento chiave Cremaschi è caduto, perché la Germania, come sapete...
L'euro.
Ecco, Cremaschi ripeta la frase, la Germania, perché non si è sentita.
È in un'altra condizione, è l'unico paese nel quale, diciamo, a parte che ci sono anche lì problemi di disoccupazione, come ci dicono i sindacati tedeschi, ma è un paese che gode del particolare privilegio di godere dell'euro. Oggi non è in discussione questo, ma la Germania, come tutti sanno, gode, è l'unico paese che sul piano industriale e produttivo ha goduto dei vantaggi della moneta unica. Tutti gli altri non hanno goduto degli svantaggi di questa moneta e hanno dovuto recuperare precarizzando di più il lavoro. Però il risultato è che non c'è occupazione più. Abbiamo un paese esempio di questo, che è la Spagna, il paese che ha più liberalizzato il mercato del lavoro ed è oggi il paese con il più alto tasso, dopo la Grecia, di disoccupazione, soprattutto di disoccupazione giovanile. Quindi mi permetta di dire che l'idea che si precarizza che il precarizzare è un costo ma serve a creare lavoro è un falso puro, è vero l'esatto contrario.
Cremaschi,
un'ultima cosa, dica, siccome avevo sentito dei ragionamenti prima sulle leggi, in Italia purtroppo una legge simile all'articolo 2 contro cui stanno scioperando i francesi l'abbiamo già, è l'articolo 8 della legge Sacconi del 2011 che prevede una cosa abbastanza simile, cioè i contratti aziendali in deroga al contratto nazionale, cioè contratti aziendali fatti per peggiorare i salari, aumentare gli orari, ridurre i diritti, perché poi è di questo che stiamo parlando.
Però talvolta salvare i posti di lavoro, Cremaschi.
Beh, salvare i posti di lavoro sotto la minaccia del licenziamento e per far guadagnare di più la banca e le finanze, mi permetta, cioè non è che si salvano i posti di lavoro.
Posso fare un'ultima domanda sulle forme della protesta? Cioè, il sindacato italiano, posso sbagliarmi, ovviamente lei ne sa molto più di me, nelle forme della protesta ha sempre stato abbastanza codificato, cioè complessivamente pacifiche e senza violenza. In Francia non è stato così, non è così, la ribellione assume forme diverse dalla nostra. Che riflessioni le suscita? Questo,
che sbaglia il sindacato italiano. Guardi, gliela dico proprio così. Cioè, in questa situazione, a parte che non, la violenza che adesso in queste manifestazioni io vedo una fortissima violenza della polizia, ci sono circa 1500 arresti, vedo quindi un atteggiamento molto repressivo verso il movimento di lotta. Detto questo, se parliamo di scioperi duri, di scioperi con picchetti, di scioperi nei servizi pubblici, che peraltro hanno, dicono i sondaggi, un grandissimo consenso nella popolazione francese, in cui tutti i sondaggi dicono che tra il 60 e l'80% è per togliere questa legge. Però voglio dire, in ogni caso mi pare evidente che noi siamo entrati in una società nella quale gli scioperi simbolici, gli scioperi fatti, diciamo così, per far vedere che esisti, non servono a niente. E credo che il movimento sindacale italiano debba fare una riflessione su questo. Per quello dico che la lezione della Francia è una lezione non sul passato, è sul futuro.
Giorgio Cremaschi ha sempre posizioni di nettezza e anche chiarezza. Ex FIOM, è stato presidente del comitato centrale della FIOM. Prima di andare da Massaglia e Fana, anche per rilevare insomma il loro commento rispetto a queste parole, Claudio Pellegrini ci ha appena scritto, l'abbiamo chiamato, credo insegni sociologia economica alla Sapienza. Professore, buongiorno. Ci dica.
Buongiorno. Io volevo far presente questo problema della decentralizzazione della contrattazione, perché questo è un punto cruciale. Perché la decentralizzazione porterà peggioramento della situazione? Facciamo il caso delle ferie. Sì. Se ci fosse la possibilità di contrattare le ferie a livello aziendale, probabilmente le 4 settimane di ferie non si farebbero, perché in ogni azienda si ridurrebbe la quantità di ferie disponibili. Se invece c'è un accordo di settore, le quattro settimane sono salve. Quindi la contrattazione aziendale ha uno spazio, io non dico che non ci deve essere, anzi è importantissima, perché per esempio un contratto di settore o anche nazionale non può entrare nelle specificità della singola azienda, e in Francia c'è l'obbligo della contrattazione aziendale. Quindi anche in Italia bisognerebbe svilupparla la contrattazione aziendale. Noi abbiamo una contrattazione aziendale in Italia che copre il 30-40% dei dipendenti.
Per la struttura dell'impianto delle imprese italiane, cioè molte piccole in cui il sindacato davvero non c'è, questo c'è stato detto.
Nelle piccole diciamo c'è un problema, se un'azienda ha 10 dipendenti, che in Italia circa il 40%, 50% dei dipendenti sta in strutture di questo genere, la contrattazione aziendale diciamo è un po' difficile, lì bisogna anche
Claudio Pellegrino, il suo punto è molto chiaro, mi permetta soltanto di tornare. Sì, finisca.
Una cosa voglio dire, la cosa più importante è questa che voglio dire: di fronte alla globalizzazione, cioè di fronte alla possibilità che le aziende mette in competizione i lavoratori di questo paese con i lavoratori di un altro paese, il voler decentralizzare la contrattazione è praticamente un modo per indebolire la situazione, perché il sindacato storicamente ha sempre avuto una tendenza a portare la contrattazione con la struttura dell'economia, quindi il contratto è stato prima locale, poi regionale, nazionale, e deve
l'esito è l'indebolimento.
Deve diventare internazionale.
Questa è la grande battaglia. Si fermi, professore, perché Emanuele Massagli su questi punti deve rispondere, anche se ho solo un paio di minuti. Massagli.
Io non sono così scettico sulla diffusione della contrattazione di secondo livello, e non lo sono solo io, in effetti le diverse istituzioni internazionali negli anni hanno poi verificato la tenuta anche economica della contrattazione di secondo livello. D'altra parte in Italia c'è un sindacato che è il secondo sindacato italiano, la CISL, che dagli anni 50 è nato avendo come elemento distintivo il sostegno alla contrattazione di secondo livello, per cui non stiamo parlando di qualcosa che ha per definizione è contro il lavoratore o contro le rappresentanze sindacali. È vero quello che diceva Cremaschi, noi in Italia abbiamo nel nostro ordinamento un meccanismo ancora più forte di quello previsto dalla riforma francese, perché l'articolo 8 della riforma dell'estate 2011 non solo prevede che il contratto collettivo aziendale possa superare quello nazionale, per questo non c'era bisogno di scrivere una legge, perché
ma avviene poi nella realtà, Massagli, succede,
ma addirittura può superare la norma, cioè il contratto in Italia, il contratto di secondo livello per alcune materie tassative elencate nell'articolo 8 può derogare.
Ma è positivo o negativo a suo avviso, Massagli? Ha avuto esiti positivi?
Se noi guardiamo come è stato utilizzato in questi anni, subito dopo l'approvazione di quel testo, le parti sociali, Confindustria e la Triplice, firmarono una postilla dove si impegnavano a non utilizzarlo, quindi firmarono una postilla che lo stoppò politicamente, ma non ne chiesero abolizione, è sempre rimasto il nostro ordinamento. Se noi vediamo cosa la banca dati della contrattazione secondo livello di ADAPT ci dà una panoramica, abbiamo visto che è stato utilizzato anche in questi anni, è stato utilizzato per gestire situazioni di crisi, per cui le deroghe sono sempre state funzionali sostanzialmente al salvataggio.
Emanuele Massagli, la devo fermare, e c'è il giornale radio, Marta Fana, Emanuele Massagli, Giorgio Cremaschi, grazie a tutti, ma adesso avremo altre voci importanti, altre considerazioni credo utili per tutti noi. A tra poco.